Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Caro Sir Harry, disse Clarissa andando incontro al distinto vecchio signore, che da solo aveva dipinto più brutti quadri di parecchi accademici di St. John's Wood messi insieme. Sempre soltanto bovini, immobile a impregnarsi di umidità in stagni al tramonto, oppure in posa, una zampa anteriore sollevata, una scrollata di corna, a significare. Poiché Sir Harry aveva un suo linguaggio simbolico, l'avvicinarsi dello straniero. Ogni sua attività, cene, corse, era fondata su bovini immobili a impregnarsi di umidità in stagni al tramonto. «Cos'è che vi fa ridere?» gli chiese, perché Willie Titcombe, Sir Harry e Herbert Einstein stavano ridendo. Ma no, Sir Harry non poteva raccontare a Clarissa Dalloway, che pure gli piaceva molto, la considerava perfetta nel suo genere e minacciava di farle il ritratto, le sue storielle da varietà. La punzecchiò rispetto alla festa, gli mancava il brandy. Quell'ambiente, disse, era al di sopra di lui, ma lei gli piaceva, la rispettava, malgrado quell'esecrabile, complicata raffinatezza altoborghese che gli impediva di chiedere a Clarissa Dalloway di sederglisi sulle ginocchia. Ed ecco che saliva quell'incerto fuoco fatuo, quella vaga fosforescenza, la vecchia signora Hilberry, protendendo le mani al calore di quella risata. A proposito del duca e della lady, che raggiungendola dall'altro capo della stanza parve rassicurarla su un punto che talvolta la turbava se si svegliava presto la mattina e non le andava di chiamare la cameriera per una tazza di tè. L'assoluta certezza che dobbiamo morire. Non vogliono raccontarci le loro storielle, disse Clarissa. Cara Clarissa, esclamò la signora Hilberry, stasera le disse. Era identica a sua madre, la prima volta che l'aveva vista a passeggio in un giardino con un cappello grigio. E gli occhi di Clarissa si riempirono di lacrime. Sua madre a passeggio in un giardino. Ma purtroppo doveva allontanarsi. Perché il professor Brierly, grande conoscitore di Milton, stava parlando con il piccolo Jim Hutton, incapace anche per una festa così di mettersi cravatta e panciotto in tinta o di pettinarsi. E anche a distanza si intuiva che stavano litigando, perché il professor Brierly era un tipo veramente singolare. Con tutti i diplomi, i titoli, le conferenze che lo distinguevano dagli imbrattafogli, subodorava istantaneamente un'atmosfera non favorevole al singolare amalgama che lui era. Un misto di prodigiosa erudizione e timidezza, algido fascino privo di cordialità, innocenza, tinta di snobismo. Fremeva al solo supporre da un capello in disordine nell'acconciatura di una signora, dalle calzature di un giovanotto, l'esistenza di un altro mondo, senza dubbio plausibile, di ribelli, di giovani ardenti, di potenziali geni. E dichiarava con una scrollatina del capo, con una smorfia, uff, l'importanza della moderazione, di una pur modesta conoscenza dei classici, se si voleva apprezzare Milton. Il professor Brierly, Clarissa lo vedeva, non era affatto in sintonia con il piccolo Jim Hutton, che indossava calzini rossi, visto che quelli neri erano a lavare, rispetto a Milton. Li interruppe. Disse che amava Bach, e anche Hutton lo amava. Era ciò che li univa, e Hutton, pessimo poeta, come sempre, pensò che la signora Dalloway era di gran lunga la migliore fra le gran signore interessate all'arte. Strano che fosse così austera. In fatto di musica era perfettamente equanime, piuttosto saccente, ma era così affascinante. Faceva della sua casa un luogo così gradevole, professori a parte. Clarissa accarezzava l'idea di trascinarlo via e farlo sedere al piano nella stanza attigua, perché suonava divinamente. «Ma con questo chiasso», disse, «questo chiasso, segno che la festa è riuscita». Con un cortese cenno del capo, il professore si allontanò discreto. sa tutto quello che c'è da sapere su Milton, disse Clarissa.
Davvero?
Disse Hutton. Che avrebbe scimmiottato il professore per tutta Hampstead.
Il professore su Milton, il professore sulla moderazione, il professore che si allontana discreto.
Ma doveva parlare con quella coppia, disse Clarissa, Lord Gayton e Nancy Blow.
Non che loro contribuissero in modo percettibile al chiasso.
Seduti vicini accanto alla tenda gialla, non parlavano,
non in modo percettibile.
Tra poco sarebbero andati da qualche altra parte insieme.
E non avevano comunque mai molto da dire.
Guardavano, nient'altro, e tanto bastava. Avevano un aspetto così pulito, così sano. Lei con cipri e belletto color albicocca, lui invece strizzato e risciacquato con gli occhi di un uccellino, così da non perdere mai una palla né un passaggio. Colpiva, saltava con precisione, sempre vigile.
Il morso dei pony vibrava all'estremità delle sue briglie. Aveva onorificenze, monumenti ancestrali, stendardi appesi nella cappella di famiglia. Aveva i suoi impegni, i suoi fittavoli, una madre e due sorelle. Era stato tutto il giorno a Lord's, e di ciò stavano parlando. Il cricket, i cugini, il cinema, quando la signora Dalloway li raggiunse.
Lord Gayton la adorava, e anche la signorina Blow aveva modi così incantevoli.
«Siete stati degli angeli, dei tesori a venire», disse.
Lei amava Lord's, amava la gioventù, e Nancy, che spendeva cifre enormi per vestirsi dai più celebri sarti parigini, stava lì dritta dando l'impressione che dal suo stesso corpo fosse germogliata spontaneamente una verde arricciatura.
«Avrei voluto che si ballasse», disse Clarissa, «perché i giovani non facevano conversazione».
«E perché avrebbero dovuto? Urlare, abbracciarsi, andare in giro, alzarsi all'alba, portare lo zucchero ai pony, baciare e carezzare il muso di adorabili ciao ciao e poi sciamare eccitati, tuffarsi e nuotare.
Ma le enormi risorse della lingua inglese, la possibilità che offre dopo tutto di comunicare sentimenti».
Alla loro età, lei e Peter avrebbero passato la serata a discutere.
Non facevano per loro.
Si sarebbero mummificati giovani. Sarebbero stati oltremodo generosi con i contadini e i domestici delle loro tenute. Ma soli, forse. Piuttosto noiosi.
Peccato, disse. Avevo sperato che si ballasse. Erano stati così gentili a venire.
Ma quanto a ballare, le stanze erano talmente gremite.
Ecco la vecchia zia Elena avvolta nel suo scialle. Ahimè, doveva lasciarli, Lord Gayton e Nancy Blow. Era arrivata la vecchia signorina Perry, sua zia.
Perché la signorina Elena Perry non era morta. La signorina Perry era viva. Aveva più di 80 anni. Saliva adagio le scale con l'aiuto di un bastone. Venne fatta accomodare in una poltrona. Richard aveva provveduto. Coloro che avevano conosciuto la Birmania negli anni 70 venivano sempre condotti da lei.
Dove era finito Peter?
Un tempo erano molto amici, perché a solo sentir menzionare l'India o anche Ceylon, i suoi occhi, solo uno era di vetro, si facevano più fondi, diventavano azzurri. Contemplavano non esseri umani. Non aveva né teneri ricordi né altere illusioni su viceré, generali, ammutinamenti. Erano le orchidee che vedeva e i valichi tra le montagne e se stessa portata a spalla dai culi negli anni 60 su picchi solitari. O che scendeva per sradicare orchidee, splendidi fiori mai visti prima, che dipingeva ad acquerello. Un'indomabile donna inglese che si irritava se disturbata dalla guerra, per esempio, che fece cadere una bomba proprio davanti alla sua porta, nelle sue profonde meditazioni sulle orchidee e su se stessa in viaggio per l'India negli anni 60.
Ma ecco Peter, vieni a parlare della Birmania con zia Elena, disse Clarissa. e non avevano scambiato una parola in tutta la serata.
Noi parleremo dopo, disse Clarissa, guidandolo verso la zia, col suo scialle bianco, col suo bastone.
Peter Walsh, disse Clarissa.
Non le diceva nulla. Clarissa l'aveva invitata. Era una fatica, c'era chiasso. Ma Clarissa l'aveva invitata, così era venuta. Era un peccato che vivessero a Londra, Richard e Clarissa. Non fosse altro che per la salute di Clarissa sarebbe stato meglio vivere in campagna. Ma Clarissa aveva sempre amato la mondanità.
«È stato in Birmania», disse Clarissa.
«Ah!» Non seppe resistere alla tentazione di ricordare ciò che Charles Darwin aveva detto del suo libretto sulle orchidee della Birmania.
E Clarissa doveva andare da Lady Bruton.
Senza dubbio era caduto nel dimenticatoio il suo libro sulle orchidee della Birmania. Ma prima del 1870 ne erano state pubblicate 3 edizioni, disse a Peter.
Si ricordava adesso di lui. Era stato a Burton e l'aveva lasciata, rammentò Peter Walsh, senza una parola, in salotto, la sera che Clarissa l'aveva invitato ad andare in barca.
Richard si è proprio divertito a pranzo da lei, disse Clarissa a Lady Bruton.
Richard mi è stato di grandissimo aiuto, rispose Lady Bruton. Mi ha aiutato a scrivere una lettera.
E lei come sta?
Oh, benissimo, disse Clarissa. Lady Bruton detestava la malattia nelle mogli dei politici.
Ecco Peter Walsh, disse Lady Bruton, perché non trovava mai niente da dire a Clarissa, benché le piacesse.
Aveva innumerevoli buone qualità, ma non avevano niente in comune, lei e Clarissa. Meglio sarebbe stato se Richard avesse sposato una donna di minor fascino, che gli sarebbe stata di maggior aiuto nel lavoro. Aveva perso l'occasione di entrare nel governo.
Ecco Peter Walsh, disse, stringendo la mano di quel simpatico peccatore. Quel giovanotto veramente in gamba, che avrebbe potuto farsi un nome, invece no, sempre nei pasticci con le donne. E naturalmente la vecchia signorina Perry, straordinaria vecchia signora. Lady Bruton si trattenne accanto alla poltrona della signorina Perry, uno spettrale granatiere nei suoi drappeggi neri, invitando Peter Walsh a pranzo, ma senza indugiare in chiacchiere, senza dir nulla sulla flora e la fauna dell'India.
C'era stata, naturalmente, ospite di 3 diversi viceré. Trovava che alcuni funzionari amministrativi indiani fossero persone di rara finezza. Ma quale tragedia, la situazione dell'India.
Il primo ministro gliel'aveva appena parlato. Alla signorina Perry, raggomitolata nel suo scialle, non importava niente di ciò che aveva detto il primo ministro.
E Lady Bruton voleva conoscere l'opinione di Peter Walsh, dato che era appena arrivato da laggiù, e voleva presentarlo a Sir Sampson, perché le toglieva il sonno quella follia, meglio dire quella malvagità, essendo figlia di un militare. Era vecchia ormai, non poteva fare granché, ma la sua casa, i suoi domestici, la sua buona amica Millie Brush, si ricordava di lei? Erano tutti ansiosi di rendersi utili, se potevano essere d'aiuto, insomma. Perché lei non parlava mai dell'Inghilterra, ma quell'isola di uomini, quella cara, cara terra, lei l'aveva nel sangue, senza leggere Shakespeare, perché se mai una donna avesse potuto indossare l'elmetto e scagliare una freccia, condurre truppe all'attacco, governare con intrepida giustizia orde barbariche e giacere sotto una lapide corrosa dal tempo in una chiesa, o far di sé un verde monticello erboso su un'antichissima collina, quella donna era Millicent Bruton. Privata dal suo sesso e anche da una naturale indolenza di capacità logiche, reputava impossibile scrivere una lettera al Times. Aveva sempre a portata di mano l'idea dell'impero, e dai legami con la dea armata le venivano il portamento rigido e il vigoroso contegno, così che neppure da morta la si poteva immaginare separata dalla sua terra o errante in qualche spirituale sembiante in territori sui quali avesse smesso di sventolare l'Union Jack. Non essere inglese, fosse pure tra i morti, no, no, impossibile.
Girlfriend in a coma, I know, I know.
Non era Lady Bruton, che un tempo conosceva. E non era Peter Walsh, quello con i capelli grigi? Si chiese Lady Rossiter, che era stata Sally Seaton. Quella era certamente la signorina Perry, che era sempre così arrabbiata quando lei era ospite a Burton. Mai avrebbe dimenticato quella volta che aveva attraversato nuda il corridoio e la signorina Perry l'aveva mandata a chiamare. E Clarissa, oh Clarissa! Sally la prese per un braccio. Clarissa sostò accanto a loro. «Ma non posso trattenermi», disse. «Torno più tardi, aspettatemi», disse guardando Peter e Sally. «Dovevano aspettare», intendeva dire che tutta quella gente se ne fosse andata. «Torno», disse guardando i suoi vecchi amici, Sally e Peter, che si stringevano la mano. E Sally, senza dubbio, ricordando il passato, rideva. Ma la sua voce aveva perduto l'antica melodiosa ricchezza. Gli occhi non brillavano più come un tempo, quando fumava sigari, quando era schizzata nel corridoio senza nulla addosso per andare a prendere il suo telo di spugna. Ed Ellen Atkins aveva detto: «E se i signori l'avessero incontrata?» Ma tutti la perdonavano. Una notte aveva rubato un pollo nella dispensa perché era affamata. Fumava sigari in camera da letto. Aveva lasciato in barca un libro di enorme valore, ma tutti la adoravano, tranne forse papà, per il suo calore e la sua vitalità. Dipingeva, scriveva. Le vecchie del villaggio ancora adesso non mancavano mai di chiedere della tua amica col mantello rosso che sembrava così in gamba. Aveva accusato Hugh Whitebread, niente meno che Hugh. Eccolo lì il suo vecchio amico che conversava con l'ambasciatore portoghese. Di averla baciata nel fumoir per punirla di aver detto che le donne dovevano avere il diritto di voto. Uomini volgari ce l'hanno, aveva detto. E Clarissa ricordava di averla dovuta persuadere a non denunciarlo durante la preghiera comune, cosa che lei era capacissima di fare con la sua audacia, la sua sfrenatezza, il suo gusto melodrammatico di stare al centro del mondo e fare scenate. Ed era destinata, pensava allora Clarissa, a qualche spaventosa tragedia, morte, martirio. Invece aveva sposato del tutto inaspettatamente un uomo calvo, con un grosso fiore all'occhiello, proprietario, si diceva, di cotonifici a Manchester. E aveva 5 figli. Lei e Peter si erano seduti vicini, chiacchieravano. Sembrava talmente naturale che fossero lì a chiacchierare. Probabilmente parlavano del passato. Con quei due, perfino più che con Richard, aveva condiviso il passato. Il vecchio Joseph Breitkopf che cantava Brahms senza un filo di voce, la carta da parati del salotto, l'odore degli stuoini. Sempre Sally ne sarebbe stata parte, sempre Peter ne sarebbe stato parte. Ma doveva lasciarli. Ecco i Bradshaw per i quali aveva antipatia. Girl afraid, where do his intentions lay? Or does he even have any? She said he never really looks at me. I give him. Doveva andare da Lady Bradshaw in grigio e argento, che si bilanciava come un'otaria sull'orlo della sua vasca, abbaiando per ottenere inviti, duchesse, tipica moglie di un uomo di successo. Doveva andare da lei e dire: ma Lady Bradshaw la precedette. Siamo spaventosamente in ritardo, cara signora Dalloway, quasi non osavamo venire, disse. E Sir William, che aveva un aspetto molto distinto, con i capelli grigi e gli occhi azzurri, disse sì. Non avevano saputo resistere alla tentazione. Stava parlando con Richard di quel disegno di legge, probabilmente, che volevano presentare alla Camera dei Comuni. Perché vederlo parlare con Richard la metteva in agitazione? Aveva l'aspetto di ciò che era, un grande medico, un uomo all'apice della carriera, molto potente, piuttosto provato. Del resto bastava immaginare i casi che doveva affrontare. Persone sprofondate nella disperazione, persone sull'orlo della pazzia, mariti e mogli. Doveva decidere su questioni di spaventosa difficoltà. Eppure ciò che lei sentiva era meglio non mostrarsi infelici a Sir William. No, non a quell'uomo. «Come va vostro figlio Eton?» domandò Lady Bradshaw. «Non era potuto entrare nella squadra di cricket», disse Lady Bradshaw, «a causa degli orecchioni. Al padre era dispiaciuto più che a lui, a suo avviso, perché, disse, non era che un ragazzo cresciuto». Clarissa guardò Sir William, che parlava con Richard. Non aveva l'aria di un ragazzo, certamente non di un ragazzo. Una volta era andata da lui con qualcuno per chiedergli un parere. Era stato assolutamente corretto, estremamente sensato. Ma santo cielo, che sollievo ritrovarsi di nuovo in strada. C'era un poveraccio, ricordò, che singhiozzava in sala d'attesa. Ma non sapeva cosa ci fosse in Sir William, che cosa esattamente non le piacesse. Richard, peraltro, era d'accordo con lei. Non gliene piaceva il gusto, non gliene piaceva l'odore, però era straordinariamente bravo. Parlavano di quel disegno di legge, di un caso che Sir William descriveva abbassando la voce. Aveva qualche attinenza con gli effetti differiti del trauma da esplosione. Bisognava tenerne conto nel disegno di legge. Abbassando la voce, trascinando la signora Dalloway nel rifugio della comune femminilità, del comune orgoglio per le insigni qualità dei consorti e la loro triste propensione a lavorare troppo, Lady Bradshaw, povera oca, non era antipatica, mormorò. Proprio mentre stavamo uscendo, mio marito è stato chiamato al telefono, un caso tristissimo, un giovanotto. È ciò che Sir William sta dicendo al signor Dalloway. Si era ucciso. Era stato nell'esercito. Ah, pensò Clarissa, nel mezzo della mia festa ecco la morte, pensò. Si allontanò. Entrò nella piccola stanza dove il primo ministro si era ritirato con Lady Bruton. Forse c'era qualcuno, ma non c'era nessuno. Le poltrone serbavano ancora l'impronta del primo ministro e di Lady Bruton. Lei rivolta verso di lui con deferenza, lui seduto saldamente, autorevolmente. Avevano parlato dell'India. Non c'era nessuno. Lo splendore della festa cadde a terra. Tanto era strano entrare lì, da sola, tutta elegante. Park the car at the side of the road. You should know. Time's tide will smother you. And I will too. When left without people, is this a very lonely, their only desire is to die. It doesn't make me smile. I wish I could laugh. But that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. It's too close to home and it's too near the bone. Struck me, I just might die.